San Massimiliano Maria Kolbe e la massoneria. Articolo di padre Paolo Maria Siano pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice, numero 1 del 2025. Terza parte dell'articolo. Cenni biografici. Apostolato in Polonia 1919-1927. Nell'autunno del 1919 padre Massimiliano è assegnato al Collegio di Cracovia come docente di storia ecclesiastica ai frati del professato. Mostra zelo e diligenza nelle sue lezioni, arricchite anche di spunti apologetici. Nel settembre del 1919 costituisce il primo gruppo della Milizia dell'Immacolata in Polonia, precisamente tra i chierici del collegio francescano in cui dimora. Vi appartiene anche padre Keller, maestro dei chierici, che appoggia e protegge l'opera della Milizia dell'Immacolata. Con il permesso del padre provinciale e del cardinale di Cracovia, padre Kolbe si prodiga per la diffusione della Milizia dell'Immacolata in Polonia anche tra i laici. Costituisce anche un circolo Milizia dell'Immacolata per i sacerdoti francescani conventuali della provincia polacca. In una lettera del gennaio 1920 ai membri della Milizia dell'Immacolata del Collegio Serafico di Roma, padre Kolbe descrive l'attività dei militi polacchi. Il circolo della Milizia dell'Immacolata per i chierici di Cracovia ha assistito a conferenze apologetiche su varie tematiche, tra le quali lo scetticismo, l'idealismo, l'ateismo e la massoneria. Il gruppo Milizia dell'Immacolata per i novizi, di recente costituzione, ha invece partecipato a conferenze di carattere mariano. Padre Kolbe accenna anche al circolo Milizia dell'Immacolata per sacerdoti, per studenti del ginnasio e a quelli in via di formazione per uditori, universitari e per artigiani. La Milizia dell'Immacolata dispone di una biblioteca con circa 40 libri di carattere apologetico religioso che sono dati in prestito per la lettura. Dopo circa un paio di mesi dall'inizio dell'insegnamento, padre Massimiliano è costretto a sospenderlo a causa di complicazioni polmonari e per obbedienza ai suoi superiori si dedica al ministero del confessionale e della predicazione nella chiesa del convento. Ma anche in tale incarico egli non resiste a lungo a cagione della debolezza dei suoi polmoni. Dall'agosto 1920 all'aprile 1921 padre Kolbe è ricoverato al sanatorio di Zakopane con l'ordine del padre provinciale di non occuparsi della gestione della Milizia dell'Immacolata per poter così recuperare al più presto la salute. In ospedale il nostro frate riesce a svolgere un sorprendente apostolato tra i degenti, specialmente tra gli intellettuali e gli studenti universitari miscredenti che risiedono in una casa di cura poco distante dal sanatorio, chiamata Aiuto Fraterno. Tiene agli studenti ricoverati alcune conferenze apologetiche sull'esistenza di Dio, la divinità di Cristo, con ampia facoltà di discussione, e in alcune lettere descrive anche alcune conversioni. Ad esempio quella di due studenti, di un impiegato governativo, di un giovane ebreo moribondo. Distribuisce medaglie mariane anche a 40 prigionieri bolscevichi, a due soldati polacchi ebrei e a una signora ebrea che promette di portare la medaglia con onore. Padre Kolbe presta libri apologetici in russo ai soldati bolscevichi, tra i quali molti si convincono che Gesù Cristo ha fondato una sola Chiesa, e alcuni si persuadono che il capo di essa è il Papa, successore di San Pietro. Nell'aprile del 1921, Padre Kolbe è dimesso dal sanatorio ed è inviato dai superiori nel convento di Gniezzava per trascorrervi la convalescenza. Trova l'occasione di discutere sulla fede cattolica con molte persone, tra cui anche ebrei e protestanti. Continua ad astenersi dalla direzione della Milizia dell'Immacolata. In compenso, riceve dal padre provinciale l'incarico di interessarsi delle cause dei religiosi dell'ordine morti in concetto di santità, dei venerabili e dei beati, pur con la raccomandazione di non affaticarsi. Nel novembre dello stesso anno, pressoché ristabilito in salute, rientra al convento di Cracovia e progetta la stampa della rivista Ritzer Niepokalanei, il Cavaliere dell'Immacolata, organo mensile della Milizia dell'Immacolata dal carattere apologetico religioso. Padre Carvacchi accoglie volentieri e autorizza l'iniziativa a condizione che non sia sostenuta dalle entrate della provincia polacca, già tanto impegnata per sostenere gli studenti. Perciò lo stesso padre Kolbe deve interessarsi a questuare il denaro necessario. Si consideri inoltre che in quel periodo l'attività editoriale attraversava una crisi a causa della svalutazione del denaro. In data 2 gennaio 1922 la Milizia dell'Immacolata riceve dalla Santa Sede l'auspicata approvazione ecclesiastica, diventando giuridicamente Pia Unione, e nello stesso mese padre Kolbe inizia la pubblicazione del primo numero del Ritzer Niepokalanei, indebitandosi con una tipografia per far stampare il primo numero del Ritzer e informando i lettori che la rivista conta unicamente sulle loro offerte. Nonostante una certa vergogna iniziale ad elemosinare, padre Kolbe riesce a vincersi, riflettendo sul fatto che quel denaro è per la causa dell'Immacolata e per le anime. Perciò si rivolge al parroco, che gli dà un'offerta e gli offre altri indirizzi di probabili benefattori. Resta ancora da pagare a breve scadenza la somma di 500 marchi polacchi e il 9 gennaio 1922, entrando nella chiesa del convento di Cracovia, padre Kolbe prega fervorosamente la Madonna chiedendole aiuto per quell'estremo bisogno. Ed ecco che proprio presso l'altare dell'Immacolata scorge un plico e aprendolo vi trova la somma esatta di cui necessita per estinguere il debito con la tipografia. Gli inizi del Ritzer, in particolare nel periodo 1922-1923, sono indubbiamente segnati da travagli, non solo economici, ma anche fisici e morali. Alcuni confratelli temono che il Ritzer non durerà a lungo, dato che padre Kolbe è privo di fondi sufficienti, da questuare volta per volta, e fisicamente non è capace di affrontare grandi fatiche. Ma i fatti danno torto alle loro negative previsioni. La rivista sopravvive nonostante l'aumento dei prezzi nel settore editoriale e padre Kolbe, con grande fiducia in Dio e nella Beata Vergine Maria, riceve offerte che gli consentono, seppure stentatamente, di proseguire la stampa delle Ritzer e superare di volta in volta le difficoltà causate dagli scioperi e dai costi elevati praticati dalle tipografie. Il 20 ottobre 1922, a causa della mancanza di spazio, dei continui scioperi tipografici e dell'aria malsana di Cracovia, padre Massimiliano è trasferito al convento di Grodno con la redazione delle Ritzer. Nella nuova località padre Kolbe trova aria salubre, gente buona e intravede positive prospettive editoriali. Si interessa all'acquisto di macchine e materiale tipografico, caratteri, carta, e svolge assieme ai suoi frati collaboratori un'intensa attività editoriale e giornalistica, dedicandosi ad articoli di carattere mariano e apologetico. le offerte raccolte attraverso il Ritzers, qualche prestito da parte di confratelli e l'aiuto continuo della Divina Provvidenza, in cui egli ha tanta fiducia, gli permettono di proseguire la stampa delle Ritzers. Nei primi 2 anni si ha una tiratura di 5.000 copie, poi nel 1924 12.000 copie, 30.000 nel 1925, 45.000 nel 1926 e 60.000 nel 1927. Circa il numero di membri della Milizia dell'Immacolata Polacca. Si passa dai 4.250 membri del 1922 ai 41.950 nel 1927. Il lavoro tipografico non assorbe del tutto padre Kolbe, il quale auspica un autentico rinnovamento francescano del suo ordine, particolarmente in merito alla povertà, e sottolinea la preminenza della vita interiore nei confronti dell'attività. In una lettera al ministro provinciale, padre Azzela, padre Massimiliano elogia Fra Evaristo non solo perché è molto esperto nel campo editoriale, ma anche perché è un religioso obbediente e amante della preghiera. A Grodno, padre Massimiliano si dedica anche al ministero sacerdotale nella parrocchia affidata al convento. Ascolta le confessioni dei fedeli e visita i malati. Inoltre, per 2 volte alla settimana impartisce lezioni di religione alla scuola di Lososna, un villaggio a 3 chilometri da Grodno. Ottiene che in ogni classe si allestisca un altarino alla Madonna, che gli stessi alunni si impegnano ad adornare con fiori, e costituisce la Milizia dell'Immacolata per gli studenti, per gli insegnanti e anche per le ragazze del villaggio di Lososna. Organizza ritiri spirituali per i giovani studenti e distribuisce il Cavaliere dell'Immacolata e il Piccolo Cavaliere dell'Immacolata. Inoltre arruola gli insegnanti nel Rosario Vivente e li convoca in riunioni mensili presso il convento francescano di Grodno. L'insegnante Sofia Rozoska dichiara al processo apostolico di Varsavia, circa l'attività catechetica di padre Kolbe, «In base alle mie esperienze in tale campo, affermo che i risultati dell'opera catechistica del servo di Dio furono straordinari nella nostra scuola. I bambini si orientavano perfettamente in materia e diventarono più buoni e più religiosi. Sono stata insegnante in varie scuole, ho assistito al lavoro catechistico di molti sacerdoti, possiedo quindi una vasta scala di paragone e affermo che l'opera catechistica del servo di Dio merita un alto pregio». La professoressa Rozoska testimonia anche che molti giovani delle parrocchie vicine preferivano assistere alle cerimonie liturgiche presso la chiesa dei francescani conventuali di Grodno, sebbene più lontana delle loro chiese parrocchiali, per poter vedere e udire le prediche di padre Massimiliano. Anche molte persone di Grodno, pur avendo vicino varie chiese, preferivano andare al convento situato fuori del paese, per assistere alla Santa Messa celebrata dall'infaticabile apostolo delle Ritzers, il cui lavoro pastorale incentrato sulla catechesi e sull'editoria ha anche il merito di aver suscitato molte vocazioni religiose tra i giovani studenti. L'intensa attività apostolica aggrava la precaria salute di padre Massimiliano, il quale nel settembre del 1926 è costretto a ritornare all'ospedale di Zakopane, mentre il fratello padre Alfonso lo sostituisce nell'attività editoriale. Dopo alcuni mesi muore uno dei più valenti collaboratori delle Ritzers. Dal sanatorio padre Kolbe esorta i suoi frati all'obbedienza soprannaturale e a non lasciarsi contagiare dall'atteggiamento di alcuni padri che difettano in tale virtù. invita alla precauzione per evitare il contagio che qualche frate tubercolotico potrebbe arrecare ad altri, e si premura di dare salutari consigli per aiutare i frati malati a recuperare la buona salute e così continuare il lavoro per il Ritzers e per l'Immacolata. Procura anche nuovi indirizzi di lettori e abbonati a cui inviare il Ritzer Niepokalanei. Altro tema importante degli iscritti colbiani nel periodo del secondo ricovero a Zakopane, ottobre 1926-aprile 1927, è sottolineare lo scopo dell'attività editoriale delle Ritzers. Esso non è il profitto, come vorrebbe qualcuno dei padri della provincia polacca. Il Ritzers non deve essere una sicura e tranquilla fonte di reddito per la provincia e per i frati. Il Ritzers vive delle offerte dei lettori, le quali devono essere impiegate per il sostentamento di tale apostolato. Se la rivista diventasse una fabbrica di reddito che consenta ai frati una vita comoda, allora, afferma padre Kolbe, sarebbe meglio che Dio permetta la distruzione o la confisca di tale attività. Egli inoltre critica anche l'idea di coloro che vorrebbero assorbire il Ritzers nella rivista del Terz'ordine Francescano e così deviare le offerte donate per il Ritzers a beneficio della rivista dei Terziari. Niepokalanov, città dell'Immacolata, 1927-1930. Padre Massimiliano è dimesso dall'ospedale di Zakopane, anche se non perfettamente guarito, anzi, secondo un medico dovrà sempre riguardarsi e seguire la seguente cura: dormire 10 ore al giorno, trascorrere 4 ore all'aria fresca, dimorare in abitazione soleggiata e asciutta, mangiare cibo abbondante e non portar pesi con la mano destra. Tuttavia, padre Kolbe avverte l'urgenza di mettersi alla ricerca di una nuova sede per il Ritzers. Occorre infatti che l'editoria sia indipendente dal guardiano del convento di Grodno, onde evitare i pericoli di eventuali assorbimenti delle offerte devolute per il Ritzers, nonché il rischio di neutralizzazione della rivista in favore di quella del Terz'ordine Francescano. Inoltre, il convento di Grodno non ha più spazio sufficiente che consenta un ulteriore sviluppo dell'attività tipografica ed è lontano ben 4 chilometri dalla stazione ferroviaria. A ciò si aggiunge anche la lontananza del paesino dal cuore della nazione e dal suo centro, Varsavia. Il 13 giugno 1927 i frati di Grodno ricevono la visita di don Ziborowski, un noto allevatore di api. Costui informa padre Massimiliano che il principe Drutsky Rubeski, noto proprietario terreno della zona, possiede terre anche nei pressi di Varsavia, principale città sita al cuore della Polonia e presso la principale rete ferroviaria. Padre Massimiliano chiede a don Ziborowski di ottenergli un incontro col signor Zreniski, amministratore del giovane principe e di sua madre, allo scopo di poter trovare un luogo adatto per sviluppo delle Ritzers. Dopo qualche tempo, padre Massimiliano e padre Alfonso sono invitati da don Ziborowski presso la sua azienda apiaria e là incontrano il signor Zreniski. Padre Massimiliano gli espone il suo progetto apostolico editoriale delle Ritzers Niepokalanei, interamente incentrato su motivi soprannaturali, quali l'amore all'Immacolata e la missionarietà. L'amministratore del principe, un uomo indifferente dal punto di vista religioso, formato al positivismo del XIX secolo, rimane però ben edificato e affascinato dall'umile e soprannaturale contegno del religioso, il quale manifesta l'urgenza di trasferire il modesto complesso editoriale dato che il convento di Grodno è ormai insufficiente a permetterne un ulteriore sviluppo. Occorrerebbe perciò un luogo più vicino a Varsavia. Padre Kolbe invita il signor Zrenisky a visitarlo l'indomani e questi gli promette di riferire al principe dell'opportunità a cedere ai frati un terreno nei pressi della stazione ferroviaria di Terezin presso Varsavia, o in caso di difficoltà l'amministratore avrebbe donato un suo terreno nei pressi di Milosna. L'indomani il signor Zrenisky giunge al convento di Grodno, visita la stamperia e si rende conto della ristrettezza di spazio in cui ormai lavorano e dimorano i frati e invita i fratelli Kolbe ad un altro incontro con lui presso gli uffici dell'amministrazione generale. Questa volta padre Massimiliano opta per Terezin poiché questa si trova accanto alla stazione, mentre Milosna vi dista 1 chilometro. Al principio del luglio 1927 si svolge la prima visita del frate al principe Drusky Lubeski. Questi accetta di donargli 5 iugeri di terreno presso Terezin, dinanzi alla stazione, nella parrocchia di Pawłowice, arcidiocesi di Varsavia. Padre Kolbe informa di ciò i superiori e al capitolo provinciale di Polonia, svoltosi dal 19 al 21 luglio 1927, alla presenza del ministro generale, si delibera che è necessaria una nuova sede per i Leritzers e che, circa gli eventuali oneri richiesti dal principe, l'accettazione del terreno è condizionata al parere del ministro provinciale e del suo consiglio. Padre Kolbe incontra nuovamente il principe che gli dona verbalmente il terreno e il 6 agosto padre Kolbe fa collocare su di esso una statua dell'Immacolata. In seguito la curia provinciale comunica a padre Massimiliano il rifiuto delle condizioni poste dal principe in cambio del dono gratuito del terreno, ossia la celebrazione di messe per i genitori dello stesso donatore. Padre Kolbe deve riferire quella risposta al principe Drusky Lubeski, il quale, irritato per l'atteggiamento dei frati, rifiuta inizialmente di donare il terreno, ma in capo a 3 giorni, sentendo che la sua coscienza non è più tranquilla, cambia idea e dona incondizionatamente tutto il terreno a padre Massimiliano. Nel periodo ottobre-dicembre 1927, padre Massimiliano e i suoi frati si dedicano al trasloco dell'editrice del convento di Grodno e ai lavori di costruzione sul nuovo terreno che dovrà diventare la Niepo Kalanów, ossia la proprietà dell'Immacolata. Il 7 dicembre è istituita canonicamente la nuova comunità, di cui padre Massimiliano è costituito guardiano. Nonostante sofferenze e disagi vari, previsti e preannunciati da padre Kolbe ai suoi frati già prima di partire definitivamente da Grodno, Niepo Kalanów cresce gradualmente in vocazioni e attività. Nel 1927 vi sono 20 frati professi e nel 1930 circa 110, più 102 alunni del seminario. E i Leritzers, da una tiratura di 142.520 copie nel 1928, passa dopo 3 anni a 343.750 copie. Già nel dicembre del 1927 Niepo Kalanów ha un noviziato, poi canonicamente istituito nel 1928, e nel 1929 anche il seminario minore. Nel primo triennio, corrispondente al periodo in cui padre Massimiliano è superiore, Niepo Kalanów è strutturata nei seguenti reparti: amministrazione-redazione, spedizione, composizione e stereotipia, edilizia e economia domestica. Essa si distingue dalle altre case religiose per l'eroicità con cui si vive la povertà serafica, lo zelo apostolico, il sacrificio dell'attività editoriale, la fedeltà alla vita di preghiera e comunitaria. Tutto ciò nella luce e nello spirito dell'Immacolata e della sua milizia. Ai candidati alla vita religiosa che si rivolgono a Niepo Kalanov, Padre Kolbe raccomanda di portare il certificato medico di buona salute, il certificato di battesimo, il certificato di buona condotta rilasciato da un sacerdote, alcuni capi di vestiario, ma soprattutto la volontà di consacrarsi totalmente all'Immacolata, nella preghiera, nel lavoro e nella sofferenza, attraverso la professione dei voti religiosi. Nonostante questo stile di vita che Padre Massimiliano definisce un pochino eroico, ogni anno a Niepo Kalanov si presentano giovani desiderosi di condividere quella vigorosa vita francescana. Per esempio, rinuncia all'alcol, al fumo, portare capelli corti, ridurre al minimo le proprie necessità personali. E ogni anno nella città dell'Immacolata si registra un incremento vocazionale. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe e la massoneria, articolo di Padre Paolo Maria Siano pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice, numero 1 del 2025. Terza parte dell'articolo. Cenni biografici.